Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Mariam, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Terra del Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, buon sabato, un sabato importante, il sabato del mese di novembre, sabato che ci mette anche in comunione con un grande santo, San Martino di Tours, il grande soldato che viene dall'est europeo e che ha fondato in Francia, vicino a Tours, il primo monastero occidentale, un monastero che intende fornire ai giovani desiderosi di santità una via privilegiata per la perfezione evangelica. La milizia di Cristo è in analogia alla milizia dei re terreni. Come i soldati offrono la loro vita per la patria, per l'onore di una bandiera, di una corona, di un re, così i monaci religiosi offrono la loro vita per l'onore del re dei re, di Cristo Gesù. Ecco perché in qualche modo c'è un'analogia tra la vita cristiana fervente e la vita militare. Ecco perché Gesù ha avuto parole di elogio anche verso il centurione, ha elogiato la sua fede, pur essendo un pagano che cercava ancora la verità e non era ancora degno di ospitare Gesù sotto il tetto della sua casa. Gesù ha parole di elogio per la sua fede. E allora, in comunione con San Martino, con tutti i santi, e soprattutto in comunione con la Vergine Maria, la santa più santa di tutti i santi, cerchiamo di riflettere insieme su questo grande dono che il cielo ci ha dato per mezzo delle rivelazioni di Fatima, nelle quali la Vergine Santa ai tre pastorelli ha rivelato dei segreti di santità, delle vie straordinarie di salvezza, ha rivelato gli antidoti per i mali del nostro tempo, per questo comunismo che non è soltanto il comunismo bolscevico che grazie a Dio è finito o comunque sta per finire, ma il comunismo come l'eresia del materialismo ateo dei nostri tempi, che si colora a volte anche con tinte contraddittorie, perché in qualche modo gli estremi si toccano e quindi una concezione comunista della società va a braccetto con una concezione totalmente capitalista, perché entrambe le eresie pongono il denaro, il benessere materiale senza Dio al di sopra di ogni altro valore umano, soprattutto al di sopra di Dio. Mettono l'uomo al primo posto, mettono l'uomo al centro dell'universo e di Dio non se ne occupano affatto, se non lo combattono apertamente attraverso le varie ideologie materialistiche, agnostiche o atee. Riflettiamo, cari fratelli, su questo grande dono che abbiamo ricevuto da parte del cielo e che consiste nel praticare le raccomandazioni della Madonna Fatima, che sono innanzitutto delle raccomandazioni di preghiera e di conversione, cioè di penitenza, di offrire a Dio il sacrificio della nostra obbedienza, il sacrificio della nostra fedeltà ai comandamenti di Dio. il sacrificio della nostra fedeltà ai doveri del nostro Stato. Ma questa fedeltà, questa obbedienza non può sussistere se non è sorretta da una grande preghiera. E allora, innanzitutto, la Madonna si fa maestra di preghiera. Ha insegnato a pregare i pastorelli direttamente, prima attraverso l'angelo, ma l'angelo è sempre la Madonna che manda gli angeli, perché lei è la regina degli angeli. Quindi attraverso gli angeli, attraverso anche la grande tradizione della Chiesa, del Rosario, la Madonna insiste di pregare tutti i giorni il Rosario ed ha introdotto anche nel Rosario la famosa clausola dove preghiamo per le anime del purgatorio, per le più bisognose della misericordia di Dio e preghiamo per la nostra perseveranza, no? Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Questa giaculatoria, che oramai è universalmente introdotta nel Santo Rosario, è stata insegnata dalla Madonna stessa. E si riferisce non solo alla nostra perseveranza, ecco, preservaci dal fuoco dell'inferno. Chi è che ci va all'inferno? Ci va all'inferno coloro che non perseverano, coloro che si ostinano nel peccato, coloro che muoiono nel peccato mortale senza averlo confessato con la debita contrizione o perlomeno l'attrizione minima, necessaria e sufficiente. Ed è questo il punto, cari fratelli, sul quale oggi ci vogliamo un attimino fermare, il mistero della nostra perseveranza finale, il mistero della nostra salvezza, perché chi sta in piedi badi di non cadere ed è un dogma di fede che nessuno può presumere di salvarsi senza merito. Ma questo merito dipende innanzitutto dalla grazia di Dio, ma la grazia di Dio c'è sempre ed è anche sovrabbondante, ma dipende dalla nostra corrispondenza. E la nostra corrispondenza che a volte va a corrente alternata, è la nostra corrispondenza che fa problema, che dovrebbe in qualche modo spaventarci, perché facciamo l'esperienza, quella di tutti i giorni, di quanto sia debole la nostra volontà, nonostante tanti buoni propositi. Poi, al lato pratico, siamo sempre mancanti poco o tanto rispetto non solo al proposito, ma anche alla grazia che il Signore ci dà, proporzionata al proposito. Ed ecco che la Madonna dunque ci viene incontro con la promessa dei 5 primi sabati del mese, ma è una promessa minima perché chi può ne faccia non solo 5, ma ne faccia 10, anzi ne faccia durante tutta la vita, sarebbe proprio il caso di prendere questo habitus, prendere questa santa abitudine, fare di tutti i sabati, e principalmente i primi sabati del mese, una memoria privilegiata della Vergine Santa, del mistero racchiuso nella Vergine Santa, un mistero di grazia, un mistero di misericordia, un mistero che la Madonna è venuta in parte a rivelare a Fatima attraverso questa grande promessa, la promessa dei primi 5 sabati del mese. Ed è una promessa in linea con la volontà di Dio. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Questo lo dice San Timoteo, lo dice San Paolo, nella lettera a San Timoteo, nella prima lettera a Timoteo, capitolo secondo, Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità. Ha voluto la salvezza anche di Giuda, ha voluto la salvezza anche di Caino, ha voluto la salvezza anche dei grandi eresiarchi, dei grandi criminali che sono morti impenitenti. Dio fino all'ultimo ha donato loro la grazia della conversione. Ma se qualcuno si è dannato, e purtroppo dobbiamo dirlo, con realismo che l'inferno non è vuoto, ma è pieno, questo non è a motivo della grazia che è venuta meno, ma è venuta meno la corrispondenza della volontà umana. E allora la Madonna, sapendo la nostra debolezza, sapendo la nostra fragilità, ci ha dato una medicina, ci ha dato un rimedio, ci ha dato un rinforzo, perché la nostra volontà si attesti, in qualche modo si radicalizzi nel bene, si fissi nel bene. E questo mezzo sono i primi 5 sabati del mese, che in qualche modo accorciano i tempi della promessa di salvezza offerta da Gesù a Santa Margherita Hancock nel 1673 fino al 1680, 89, 88, 89. Si tratta quindi di una super sovrabbondanza di grazia e di misericordia. Chiesero a Suor Lucia come mai la Madonna ha promesso 5 sabati mentre il Sacro Cuore di Gesù ha legato la sua promessa alla pratica dei 9 venerdì. È come dire che la Madonna in qualche modo ha accorciato i tempi della misericordia di Dio. La risposta di Suor Lucia è stata molto pratica e molto concreta. Dice: sì, è vero, la Madonna ha accorciato i tempi della misericordia. Perché? Perché molti cominciano i 9 venerdì e pochi li finiscono. Però è vero che se la Madonna ha accorciato i tempi della misericordia, è anche vero che ha aumentato le esigenze della giustizia in qualche modo. Perché? Perché nei primi 5 sabati la Madonna ha chiesto qualcosa di più. Non solo ricevere la comunione, in stato di grazia, ovviamente, ma anche recitare il rosario, il Santo Rosario, almeno i cinque misteri della corona del rosario, e inoltre la pratica di 15 minuti di meditazione sui misteri del rosario. Uno potrebbe dire: beh, ma che senso ha, no? Che senso ha tutta questa facilità, questo rendere facile, diciamo, quasi. Se qualcuno potrebbe dire: ma questo significa un po' banalizzare il problema della salvezza. Cari fratelli, stiamo bene attenti a non essere semplicisti e superficiali. Qui non si tratta di banalizzare un bel nulla. Perché anzi le richieste sono molto serie e anche abbastanza esigenti, soprattutto da parte della Madonna. È vero che noi abbiamo già i sacramenti per salvarci, e strettamente parlando bastano quelli. Se uno si confessa quando commette i peccati, va a messa tutte le domeniche, prega ogni giorno, la mattina e la sera, cerca di osservare i comandamenti, beh, questo si salva. Sì, questo in teoria. Ma visto il mondo in cui viviamo, vista la società sempre più ideologica contro il Vangelo, vista la cultura di morte che avanza, visti gli influssi nefasti degli scandali, della perversione morale nella quale viviamo e nella quale tante volte i giovani sono educati, allora, ad estremi mali, estremi rimedi, come aumenta l'influsso malefico del peccato nella società, così aumenta l'influsso benefico dei sacramenti e dei sacramentali per offrire agli uomini una via sicura di salvezza. Dunque, i sacramenti sono la via ordinaria della grazia che ci salva. Ma i sacramentali e la devozione dispongono a riceverla e a viverla nel modo più sicuro, facile, perfetto e perseverante. Quindi la pratica dei 5 sabati non è un'alternativa ai sacramenti, in effetti è previsto anche il ricevere fruttuosamente e degnamente 2 sacramenti, il sacramento della confessione e il sacramento della Santa Comunione. Ma accanto ai sacramenti la Madonna aggiunge qualche cosa, aggiunge come delle vitamine spirituali che rendono più fruttuosi, rendono più efficaci, ci dispongono maggiormente ad accogliere in pienezza la grazia del sacramento e a collaborare più perfettamente con essa. Perché lo ricordo, è proprio così, cioè nel primo sabato si deve ricevere la Santa Comunione, si deve recitare il rosario e fare i 15 minuti di meditazione. La Santa Confessione, invece, dice Suor Lucia, può essere fatta anche in un altro giorno, dice anche 8 giorni prima o 8 giorni dopo rispetto al primo sabato. E perché questo? Perché tante volte non è facile trovare il confessore disponibile il primo sabato del mese. E questo per tranquillizzare tanti fedeli, no? Che magari presi dallo scrupolo affollano il primo sabato del mese le sale della confessione, ignorando che potrebbero soddisfare la richiesta della Madonna anche prima e anche dopo, ad una condizione, che la Santa Comunione il primo sabato sia ricevuta chiaramente in grazia di Dio, perché se non fosse ricevuta in grazia di Dio, poveri noi, si aggiunge peccato a peccato, si aggiunge anzi il sacrilegio al peccato. Quindi, cari fratelli, ricordiamoci bene questo particolare, no? Per chi volesse. E spero che tutti lo vogliano praticare i primi 5 sabati del mese, si ricordino che la Santa Confessione richiesta dalla Madonna come condizione da adempiere per godere dei benefici della Santa Promessa, la confessione può essere fatta 8 giorni prima o fino ad 8 giorni dopo rispetto al primo sabato del mese, a condizione che la Santa Comunione ricevuta nel primo sabato del mese sia ricevuta in grazia di Dio. E anche qui la comunione non necessariamente deve essere ricevuta durante la Santa Messa. Certo, è sempre meglio partecipare al santo sacrificio della messa, ma se qualcuno per motivi di tempo o per motivi contingenti non riuscisse a partecipare alla messa, è sufficiente che chieda al parroco o ad un sacerdote religioso nel suo convento di poter ricevere la santa Eucaristia anche con il rito previsto fuori dalla Santa Messa. Ugualmente, in questo modo si adempie alla richiesta della Madonna. Ma ecco, dobbiamo chiederci ancora il senso spirituale, ecco, il senso spirituale di questa pratica. Perché il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria insistono su questa ripetizione, con ripetizione mensile, mensile di atti di pietà, di atti di fede, atti di carità, di atti sacramentali, ai quali la Divina Provvidenza lega la promessa della perseveranza. La prima risposta è che tutte le virtù, comprese quelle soprannaturali, richiedono la ripetizione degli atti, la ripetizione degli atti. Soltanto attraverso la ripetizione degli atti noi perfezioniamo la nostra fede, perfezioniamo la carità, la speranza, perfezioniamo la nostra corrispondenza alla volontà di Dio. E questa ripetizione degli atti, mentre produce, per così dire, un habitus naturale, perché naturalmente parlando, le nostre facoltà, agiscono così, ecco, si adeguano proprio agli atti ripetuti, e quanto più sono ripetuti, tanto più si perfezionano. E su questa perfezione naturale, ecco, su questa disposizione naturale alla preghiera, all'obbedienza, all'atto di carità, questa disposizione naturale, Gesù, Dio, ci mette la sua grazia. Non è soltanto chiaramente un fatto di abitudine, non è solo un fatto di consuetudine, come dire, un fatto puramente naturale. Qui si tratta di un fatto naturale, però certo c'è una base naturale, c'è un impegno naturale, c'è una volontà nostra che naturalmente deve disporsi a compiere questi atti mensili, diciamo, in onore di Dio per mezzo del Sacro Cuore di Maria, dell'Immacolato Cuore di Maria, ma c'è soprattutto la promessa di Dio di infondere una grazia particolare in corrispondenza a questi atti che intendono adempiere una richiesta fatta dal cielo per mezzo della Vergine Santissima. Ed è bello che sia proprio il Sacro Cuore di Gesù ad aver fatto per prima volta nel 1600 questa richiesta, e sia il Cuore Immacolato, il Sacratissimo Cuore di Maria, ad averlo fatto. Perché? Perché vogliono farci capire, il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore di Maria, vuole farci capire che il vertice, l'apice della perfezione alla quale dobbiamo tendere è la carità. E la carità. Il cuore di Gesù e il cuore di Maria sono la massima espressione della carità creata. E sulla carità saremo giudici, dice San Giovanni della Croce. E Dio stesso è carità, dice la prima lettera di San Giovanni, capitolo 4, versetto 16. Ed è sulla carità, cari fratelli, che oggi si oggi si dicono un sacco di eresie e di corbellerie, perché quanto più è importante una verità, tanto più è attaccata dalla falsa verità, perché nulla è più simile alla verità che la falsa verità. Nulla è più simile al santo che il falso santo. Nulla è più simile al sacramento che i falsi sacramenti. Nulla è più simile alla vera spiritualità che la falsa spiritualità. E allora quanta falsa carità oggi c'è in giro, cari fratelli. Proviamoci un attimino a riflettere su questo punto. Quanta falsa carità oggi è sulla bocca di molti cristiani e anche quanta falsa carità è nel cuore e nella vita di tanti cristiani. Dico falsa carità perché tante volte viene confusa con uno sterile ed effimero sentimentalismo. La carità non è sentimento, non è sentimentalismo. Quante volte ci capita, no, di sentire, ahimè, anche coppie, diciamo, mature, oltre i 50 anni, anche sui 60 anni, dopo 20, 30, 40 anni di matrimonio cattolico, di matrimonio sacramentale, di matrimonio benedetto da Dio, con la grazia del sacramento e con i figli. Capita, ahimè, di sentire espressioni di questo tipo. Siccome non amo più mio marito, l'ho lasciato e me ne sono andata a vivere da sola. Siccome non amo più mia moglie, l'ho lasciata e me ne sono trovato un'altra più giovane, più carina, che mi fa palpitare di nuovo il cuore, come i tempi della giovinezza. Cari fratelli, questo non è amore, questa è passione, è anche vergognosa. Perché l'amore, cari fratelli, innanzitutto è nella verità e secondo è dalla volontà. Spieghiamo bene cosa significa è nella verità e dalla volontà. L'amore è un atto di volontà con il quale si vuole il bene ad un'altra persona. E questo bene deve essere misurato, commisurato, proporzionato rispetto alla verità di questa persona. Se questa persona è Dio, tu devi dare tutto se stesso, devi dare la tua vita a Dio. Perché? Perché è una persona divina, è un bene sommo. Se questa persona è tua moglie, se questa persona è tuo marito, tu nella verità di questa persona e di questo legame che ti lega a questa persona, devi volere il bene a questa persona facendo con lei alleanza in vista del bene della famiglia, in vista del bene di questa piccola chiesa che il matrimonio costituisce attraverso il legame indissolubile. Nessuno può dividere ciò che Dio ha unito, il legame indissolubile dell'uomo e della donna. Quindi è nella verità che noi dobbiamo amare le persone in modo proporzionato a quello che le persone sono. A Dio va incondizionatamente tutta la nostra vita. Dopo Dio, nel mondo, non c'è un'altra persona che si deve amare di più se non il proprio coniuge. Perché? Perché il proprio coniuge in qualche modo mi rappresenta Dio stesso con il quale ho fatto un'alleanza in ordine a costituire una piccola chiesa. La piccola chiesa che è strutturata sulla base del grande sacramento, secondo San Paolo, no? Il grande sacramento dell'unione di Cristo con la sua Chiesa, che viene in qualche modo rappresentata, questa unione, dall'unione del marito alla moglie. E come è indissolubile l'unione di Cristo alla Chiesa, così è indissolubile l'unione del marito alla moglie e della moglie al marito. È chiaro che il marito non è esattamente identico a Cristo e la moglie non è esattamente identica alla Chiesa, la Chiesa una e santa, immacolata, perché sia il marito sia la moglie sono dei peccatori e per quanto siano santi devono confessarsi anche loro e simili peccati si fanno e i peccati sono pesanti da sopportare e i difetti sono pesanti da sopportare. Ecco perché nel matrimonio la prima qualità dell'amore dopo la verità è la misericordia. È la misericordia. E chi non ha misericordia con il proprio coniuge, non sa perdonare i suoi peccati, non sa sopportare i suoi difetti, come può sperare di avere misericordia per i propri difetti da Dio, che trova difetti anche nei santi, essendo lui infinita giustizia? Quindi l'amore coniugale è nella verità. Non posso amare il mio coniuge come una persona qualsiasi, come se fosse la mia fidanzata, il mio fidanzato, come fosse un amico qualsiasi verso il quale posso anche fare una scelta alternativa. No, il tuo coniuge è il sacramento della presenza di Dio al quale ti sei legato per formare con lui la piccola chiesa della famiglia e hai il dovere di portare i suoi pesi, di perdonare i suoi peccati, di sopportare i suoi difetti, l'uno e l'altro, perché non sono mai unilaterali, no, che questi aspetti. E quindi comprendete bene, no, cosa significa amare nella verità. Chiaro, poi si amano gli amici, si amano i vicini, si amano i figli, si amano tutti, ma i figli prima o dopo se ne andranno di casa. Il marito non se ne va di casa, la moglie non se ne va di casa. Gli amici, beh, si passa un pomeriggio di allegria assieme e poi se ne vanno a casa loro, ma il marito e la moglie non se ne vanno. È una vita in due, una vita coniugata in prima persona plurale. Non sono più io, siamo noi, ecco, che viviamo in vista di questa comunione, di questa comunità sacrosanta che è la Santa Famiglia contro la quale si sta scatenando l'inferno, no? Per difendere le sue fondamenta sacre. E poi questa è la verità, no? È fondato, è nella verità, è dalla volontà. Perché dalla volontà? Perché, cari fratelli, tante volte, anche se uno considera queste belle verità, no? Della nostra fede e considera il matrimonio come il grande segno, no? Dell'unione di Cristo, della Chiesa, e considera l'indissolubilità del vincolo matrimoniale come il simbolo dell'indissolubilità dell'amore di Dio per ciascuno di noi, eccetera. Anche se qualcuno si esercita e si sforza, ecco, di vedere il tutto con questi occhi trasfigurati di una fede, ugualmente a un certo punto, ma io non sento nulla, no? Io nonostante che considero questi aspetti così belli, così trascendenti, così sublimi del matrimonio, io ancora non sento nulla. Cioè, io verso il mio coniuge, dopo 40 anni, 50 anni di matrimonio, non sento più nulla, no? Non sento, non ho più la passione di un tempo, non mi batte più il cuore come un tempo, non ho più nessun trasporto. Ecco, cari fratelli, quello che spesso succede. Ma noi dobbiamo dire che nonostante questa assenza parziale o totale di sentimento, quello che conta è l'atto di volontà. La volontà, cari fratelli e care sorelle, è la facoltà più importante che noi possediamo ed è tanto importante che determina l'orientamento fondamentale della nostra vita, determina le scelte concrete e puntuali, singolari della nostra vita in conformità a questo orientamento fondamentale. La volontà, cari fratelli, è una forza dinamica, è una forza che ci porta a donarci, no? Ci porta ad agire. Ci porta a volere il bene, ci porta a collaborare, ci porta al lavoro, ci porta al sacrificio, ci porta, in una parola, a determinare se stessi in vista della verità. In vista della verità. E questa determinazione e questo orientamento, questo dono di se stessi alla verità, non dipende dai sentimenti, dipende, uno, dalla verità e due, dalla tua libertà. Se vuoi, lo fai, se non vuoi, non lo fai. E questa determinazione, cari fratelli, può avvenire non solo in assenza dei sentimenti, ma anche con la presenza di sentimenti contrari. E questo ce lo mostra Gesù. Gesù nell'orto degli ulivi ha compiuto un atto di volontà obbediente al Padre Celeste, nonostante che sentisse nella parte inferiore della sua natura umana tutti i sentimenti contrari, la ripugnanza verso la sofferenza, la ripugnanza verso i chiodi, verso i flagelli, verso gli sputi, verso i tradimenti, verso la morte stessa. Li vedeva tutti questi tormenti in quel momento nel giardino degli ulivi, nel Getsemani. Eppure Gesù, prostrato a terra, dice: Signore, passi questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Neanche per un istante la volontà di Gesù si è opposta alla volontà del Padre, pur chiedendo di essere aiutato, di essere aiutato a superare questa ripugnanza, a superare questa difficoltà. Ed è proprio questo mistero, cari fratelli, il mistero della perseveranza di Cristo, che è anche la perseveranza della Vergine Santa, perché la ripugnanza di Cristo nei confronti della sua sofferenza è stata sperimentata anche dalla Vergine Santa, che ha patito ugualmente con Gesù e ha sentito ugualmente, come dire, la rivolta dei suoi sentimenti, no? I diritti materni, per così dire, no? Che in qualche modo reclamavano la giustizia di Dio. Ma ecco, la volontà, cari fratelli, è quella facoltà della quale possediamo totalmente l'atto. Gli atti della nostra volontà dipendono solo da noi. Certo, trovano nei sentimenti un favoreggiamento, trovano nelle passioni, diciamo, un'inclinazione favorevole o sfavorevole. Ma in ultima analisi, nonostante tutti i sentimenti pro o contro, tutte le passioni pro o contro, tutte le emozioni pro o contro, l'atto di volontà dipende solo da noi. E allora ecco, cari fratelli, siamo arrivati al punto, no? Dov'è che la Madonna, tramite i 5 sabati del mese, il Sacro Cuore, tramite i 9 venerdì, agisce? Agisce sulla nostra volontà. Agisce all'interno della nostra volontà, perché è Dio che sostiene l'essere e l'operare e il volere, no? Anche delle nostre facoltà. E questa grande promessa deve intendersi esattamente in questo senso, che attraverso questi atti di riverenza, questi atti di amore, di fede e di amore verso Dio, Dio stesso, in virtù dei meriti di Cristo e della Madonna, e in virtù della nostra corrispondenza, ci promette un'assistenza particolare nell'atto di volontà, cioè vuole sostenere la nostra volontà per essere fedele alle promesse del nostro battesimo, per essere fedele ai doveri del nostro stato, per essere fedeli ai doveri del matrimonio per chi è sposato, per essere fedeli ai doveri del celibato sacerdotale per chi è sacerdote, per essere fedeli al voto di castità per chi è religioso, suora, frate, monaco, monaca, in clausura, in vita attiva. Quante volte, no? Come si vedono i fallimenti dei matrimoni, così è triste vedere il fallimento, no? Della vita religiosa. Fallimenti che sono in fondo mancanze di perseveranza, mancanze di fedeltà, mancanza di adesione alla volontà di Dio nell'umile utilizzo dei mezzi che Dio stesso ci ha dato per vincere la nostra debolezza, per vincere la nostra in corrispondenza, per vincere la nostra contingenza, per fissare la nostra volontà in un modo, possiamo dire, indefettibile, in qualche modo indefettibile alla volontà di Dio. Uno potrebbe dire a questo punto: beh, allora è facile il discorso, allora ho capito. Facciamo i 5 sabati, facciamo i 9 venerdì e poi diamoci la pazza gioia. Diamoci la pazza gioia. E questo, cari fratelli, è un pensiero veramente non solo sciocco, ma anche blasfemo, perché chi facesse in questo modo non solo non gode delle promesse e dei benefici dei primi sabati e dei primi 9 venerdì, ma compirebbe un orribile sacrilegio, anzi un sacrilegio a ripetizione. Perché la condizione per ricevere degnamente il sacramento sia della penitenza, della confessione, sia della comunione, è quello di togliere gli ostacoli alla grazia di Dio. E l'ostacolo principale alla grazia di Dio è la volontà di peccare. Cioè, se uno si va a confessare, no? Qualsiasi peccato, con la volontà, dopo la confessione, alla prima occasione di ripeterlo, cari fratelli, questa confessione è sacrilega. E anche se il sacerdote, magari, che non vede nel cuore di... il sacerdote non vede nel cuore di nessuno, giudica in base alle parole, in base a quello che percepisce. Anche se il sacerdote desse l'assoluzione ad un penitente che avesse in cuor suo l'intenzione di continuare a peccare alla prossima occasione, beh, cari fratelli, quella confessione non è valida. Se il sacerdote è stato ingannato, certo, non è responsabilità sua, ma è responsabilità del sacerdote aiutare, qualche misura, aiutare il penitente a fare una confessione più integra possibile dei propri peccati commessi e nel suscitare nel penitente la attrizione necessaria e sufficiente per ricevere fruttuosamente la grazia del perdono. E questa attrizione, come minimo, implica la non volontà o la volontà di non peccare più, perché se qualcuno si illudesse, no, di prendere in giro il Padre Eterno in questo modo, beh, si scava la fossa con le proprie mani e quella che è una promessa di salvezza e di misericordia diventerebbe per lui motivo di condanna, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, no? Chi riceve il corpo e il sangue di Cristo esamini bene se stesso, perché chi riceve indegnamente il corpo e il sangue di Cristo mangia e beve la propria condanna. Non sia così, cari fratelli, per nessuno di noi, per nessuno di noi. Non spaventare a questo punto, no? Dobbiamo ricordare un altro aspetto necessariamente connesso alla pratica sacramentale in genere e in particolare alla pratica dei 5 sabati e dei 9 venerdì. Ho detto che per ricevere fruttuosamente il sacramento e quindi per poter godere, no, dei benefici delle promesse fatte dal Sacro Cuore del Cuore Immacolato, bisogna escludere la volontà di continuare a peccare. Ma badate bene, questa esclusione della volontà di peccare non esclude per sé il timore di poter peccare nuovamente nonostante la mia volontà contraria. Ossia, mi spiego meglio, purtroppo, cari fratelli, ci sono dei peccati che lasciano il segno nella natura. Cioè creano dipendenze, come la droga, no? Sono i tossicodipendenti. Ci sono tossicodipendenti non solo di droga, anche di tanti peccati, tanti peccati. Il peccato è una tossicodipendenza, quando viene ripetuto per tanto tempo, crea una tossicodipendenza, perlomeno spirituale. E allora cosa succede? Succede che nella confessione uno di questi, fra virgolette, tossicodipendenti può anche essere sinceramente pentito e può anche accogliere volentieri l'ammonizione del confessore di allontanarsi dall'occasione di peccato e può anche fare il proposito di sfuggirle proprio anche l'odore, anche l'ombra, no, dell'occasione di peccato. Tutto questo può accadere, ma può essere concomitante con il timore di una previsione possibile di una ricaduta. Perché uno, conoscendo se stesso, la propria fragilità e sapendo che magari in certe circostanze di occasione necessaria, pensate a certi ambienti di lavoro dove gli stessi colleghi di lavoro che ti spingono magari a fare e a dire e a vedere cose che non dovresti né vedere né dire né fare, e uno non può cambiare lavoro ipso facto perché è un affare serio, Quindi, nonostante il timore di una possibile, anche probabile, ricaduta futura, la cosa importante è che nell'atto di confessarsi uno metta tutta la più buona volontà per non peccare e per fuggire le occasioni del peccato. In questo modo si adempiono le richieste della Madonna, almeno per quanto riguarda la pratica sacramentale, e ci si dispone così a ricevere quella grazia che poi, ripetuta per 5 mesi consecutivi, crea in noi quella disposizione sulla quale Dio agisce per darci la perseveranza finale. Ovviamente, oltre al sacramento della confessione e dell'Eucaristia, la Madonna chiede la pratica del rosario e dei 15 minuti di meditazione sui misteri. Questi misteri del rosario sono tutti concentrati nel cuore della Madonna, nel cuore della Madonna. E chi volesse meditare con frutto su questi misteri dovrebbe mettersi prima in comunione con la Vergine Santa e chiedere a lei: Vergine Santa, Vergine Santa, insegnami tu quello che devo meditare, no? Sui misteri della tua vita e della vita di Cristo. Perché in fondo, vedete, dietro ogni mistero, dall'Annunciazione all'incoronazione della Madonna, sono i 20 misteri, no? Del rosario, dietro ogni mistero c'è una verità di fede da credere e c'è una virtù morale e teologale da praticare e c'è un vizio da sconfiggere, da combattere e c'è un errore da combattere. Quindi, vedete, anche senza fare grandi letture, grandi speculazioni, uno si mette davanti al primo mistero, l'Annunciazione. Madonna mia, qual è la verità di fede, no? Che qui il Signore mi chiede di accettare, ecco, di vivere l'incarnazione. Qual è l'errore, no? L'errore che devo rifiutare? L'errore che devo rifiutare è l'errore di coloro che non credono nella divinità di Cristo. Ecco, quante persone oggi magari amano pure Gesù, come i musulmani, lo amano in qualche modo, ma non credono che sia Dio. Invece lì è chiarissimo, sarà chiamato figlio di Dio, figlio dell'Altissimo, lo Spirito Santo che rende fecondo il grembo di Maria. Ma ci sono tante altre verità, nell'Annunciazione ce ne sono tantissime, ma è la Madonna che deve, cioè, che deve illuminarci. Quale verità, Vergine Santa, brilla, no? Nel primo mistero, così negli altri. Quale virtù io devo imitare, no? Ce ne sono tantissime di virtù nell'Annunciazione. La più evidente, no? È la virtù della dell'obbedienza, quella Madonna che dice sia fatta la tua volontà, l'obbedienza di fede, l'obbedienza di fede. Qual è il vizio che devo evitare? Beh, è la disobbedienza, fare di testa mia. La disobbedienza dell'incredulità, non voler credere, fare regolarsi sempre secondo il proprio capriccio, ed essere, per così dire, gli arbitri della propria vita, sottraendosi all'influsso della grazia e della luce che viene dalla fede. Cari fratelli, la Madonna a Fatima ci ha dato questo grande antidoto, grande mezzo di perseveranza, grande mezzo di grazia. Utilizziamolo, impegniamoci personalmente e anche come famiglia a praticare i primi 5 sabati del mese. Non solo per avere l'assicurazione della perseveranza finale, ma soprattutto per poter dare il nostro contributo alla massima gloria di Dio, alla salvezza di tutte le anime e affrettare così il trionfo del cuore immacolato di Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore vi benedica e vi custodisca, mostra a voi la sua faccia e vi usi misericordia, rivolga a voi il suo volto, vi doni la sua pace. Il Signore vi benedica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.